Vabbè, io sono Francesco Romito e studio filosofia, sono magistrale presso l'Università di Tor Vergata. Non c'è da dilungarsi tanto, sui propri studi, però vi posso dire che, parte, di questo discorso che vogliamo avviare qui oggi, l'ho ripreso anche un po' dal percorso della triennale e dai lavori che ho fatto per la tesi della triennale, che si sono incentrati su un autore, un filosofo contemporaneo italiano, molto, molto sui generis, che si chiama Giorgio Agamben. Giorgio Agamben si è occupato, all'interno dei suoi studi, in una prima fase, di temi legati soprattutto all'estetica. In una seconda fase che viene segnata dalla pubblicazione di questo testo, che alcuni di voi conosceranno, Homo Sacer, Il potere sovrano e la nuda vita, si è interrogato principalmente su quelle che erano le nuove declinazioni dei dispositivi biopolitici in relazione ovviamente ai cambiamenti sociali in atto. Quindi, con una forte ripresa di tutto il filone di analisi foucaultiano, ovviamente rivisto e riattualizzato, unendo anche altri autori come Carl Schmitt, come Benjamin, e così via. Questo testo, oltre ad essere stato un grandissimo, caso editoriale per gli anni 90, pone la sua attenzione su due concetti principali: il concetto di nuda vita e il concetto di potere sovrano. Oggi con Diego volevamo proporvi un'analisi più attenta al concetto di nuda vita, proprio perché ci sembrava il giusto anello di congiunzione per poter arrivare ad un'analisi più mirata e anche, dal punto di vista filosofico e antropologico, più attenta del ruolo del migrante, dei flussi migratori e degli spazi che vengono appunto riempiti da questi soggetti politici. Quindi ci concentreremo un po' su come nasce e su come si delinea il concetto di nuda vita e come appunto si lega al discorso dell'immigrazione. È un concetto che non ha una definizione ben chiara all'interno della filosofia contemporanea, proprio perché è un concetto abbastanza giovane, che però affonda le sue radici nella filosofia classica e in quella distinzione che potremmo porre a fondamento del pensiero politico occidentale, che sta appunto nella distinzione tra bios e zoè. Quindi distinzione fondante aristotelica tra la vita naturale, la vita che riguarda e tocca la componente privata del soggetto, e il bios, ovvero la legittimazione politica, lo status politico dell'individuo all'interno della polis. Ecco, inizialmente questa distinzione era molto più netta rispetto poi all'evoluzione che ne è susseguita, proprio perché fisicamente anche era possibile riscontrare e ritrovare questi due concetti ben separati all'interno della vita del cittadino. Da una parte la zoè, appunto, la vita naturale, la vita della mera riproduzione e del contesto familiare, dell'oikos, e dall'altra, appunto, come vi dicevo prima, la presenza del bios all'interno della polis. Vi è stato però una sorta di arricchimento e di distorsione anche di questo concetto nel momento in cui le peculiarità che appunto riguardavano la sfera della casa e la sfera della città si sono intrecciate fino a costituire delle zone di indistinzione in cui era molto difficile poter comprendere dove la legge e il potere sovrano, un'istituzione, potesse in un certo senso intervenire sia sulla vita naturale dell'individuo, sia sulla sulla sua componente, diciamo, sulla sua componente politica. E questa distinzione e la conseguente indistinzione che ne deriva viene argomentata da questo autore grazie ad alcuni rimandi che vengono ripresi sia dalla storia del diritto romano, sia da tutto il mondo mitico e sacro dell'antichità. C'è da dire molto brevemente che non sarà possibile oggi fare una, diciamo come direbbe Foucault, un'archeologia del sapere, cioè scavare a fondo fino a ritrovare la matrice primordiale dei concetti che utilizzeremo, perché ovviamente abbiamo 20 minuti. Però diciamo, cercherò di dare tramite questo percorso degli spunti che poi serviranno anche a comprendere il ruolo del migrante, come dicevo prima. Questa distinzione nel corso della storia e soprattutto nell'assimilazione da parte del diritto romano pone in sé delle zone grigie, delle zone, come vi dicevo prima, in cui è difficile poter capire dove finisce la sfera privata e dove comincia la sfera pubblica. Un caso tra i più lampanti è presente appunto nel diritto romano e rappresenta per l'appunto la figura del pater nei confronti del proprio figlio. È un caso emblematico che viene ripreso subito all'inizio proprio perché il primogenito maschio ha e assume una legittimità politica all'interno della città sottostando a un potere di vita e di morte da parte del proprio padre, cioè viene legittimato nella discussione politica, nell'apparato decisionale dello stato di diritto per l'appunto, ma deve allo stesso tempo sottostare a questo potere che scavalca anche il diritto stesso e il nomos. Questo è un caso emblematico perché rappresenta per l'appunto uno dei fattori importanti di questa analisi, che è il ruolo del bando, ovvero la legge in un certo senso non può concepire un al di fuori, cioè si è sempre all'interno di un contesto legale e sia diciamo nel riferirsi alla vita naturale sia nel riferirsi alla vita politica vi è una grande forza da parte diciamo del diritto e delle leggi di poter intervenire sul soggetto. Questa distinzione, questo legame, come vi dicevo prima, portano questo autore qui e poi diciamo tutta la letteratura critica che ne è conseguita a porre il ruolo della nuda vita come diciamo primo passo della modernità, ovvero come una fase in cui si ritorna paradossalmente ad una sorta di animalizzazione dell'uomo, cioè a vedere il cittadino, il singolo individuo, parte di una comunità, spogliato di quella che è la sua costituente politica, per l'appunto, e che si ritrova a confrontarsi con la legge in maniera diretta, cioè senza nessun tipo di filtro. La legge può agire sull'individuo in maniera mirata, in maniera chirurgica, senza avere diciamo, dei livelli intermedi in grado di garantirne appunto di garantire l'esistenza della sfera politica. Autori come Benjamin porranno il ruolo della nuda vita come diciamo, anello di contatto tra il mondo tra il concetto di violenza e il concetto di diritto. Pochi altri lo riprenderanno proprio perché è difficile delinearne i confini. Al concetto di nuda vita si lega il concetto di homo sacer, come dicevo prima, proprio perché nella formula homo sacer viene individuato un fattore importante, ovvero il soggetto all'interno del diritto romano viene compreso e viene diciamo strutturato come presente all'interno di un contesto comunitario, di un contesto sociale, ma allo stesso tempo escluso nel momento in cui, diciamo, compie un reato. Quindi non può trovarsi al di fuori della legge, dei confini della legge, si trova sospeso ai limiti, alla marginalità di una comunità, ma rientra allo stesso tempo in questa, diciamo, in questa dicotomia. E questo lo dico perché non a caso gli individui definiti sacri, poi ovviamente c'è stata l'idea di sacro è peculiare in quest'autore, perché non è di uso comune, non ha il significato di uso comune, pone questo individuo nell'essere uccidibile ma insacrificabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la condanna al sace resto che una comunità lanciava nei confronti di un individuo lo poneva in questa sorta di zona di indistinzione in cui il soggetto era allo stesso tempo vittima, era molto più vulnerabile rispetto al suo contesto sociale, e paradossalmente chi si macchiava dell'uccisione di questo individuo non era perseguibile dal punto di vista legale. E quanto tempo ho? Ho finito? E vabbè, concludo con una lettura di una piccola pagina che si trova nella terza sezione di Homo Sacer, così, diciamo, Diego si può sbizzarrire. Allora, una volta che l'impolitica vita naturale, divenuta fondamento della sovranità, varca le mura dell'oikos e penetra sempre più profondamente nella città, essa si trasforma nello stesso tempo in una linea in movimento che deve essere incessantemente ridisegnata. Nella Zoè, che le dichiarazioni sui diritti dell'uomo hanno politicizzato, devono essere nuovamente definite le articolazioni e le soglie che permetteranno di isolare una vita sacra. E quando, come oggi ormai è avvenuto, la vita naturale è integralmente inclusa nella polis, queste soglie si sposteranno, come vedremo, oltre le oscure frontiere che separano la vita dalla morte, per identificarvi un nuovo morto vivente, un nuovo uomo sacro. Se i rifugiati rappresentano nell'ordinamento dello Stato-nazione moderno un elemento così inquietante, è anzitutto perché, spezzando la continuità fra uomo e cittadino, fra natività e nazionalità, essi mettono in crisi la finzione originaria della sovranità moderna. Esibendo alla luce lo scarto fra nascita e nazione, il rifugiato fa apparire per un attimo sulla scena politica quella nuda vita che ne costituisce il segreto presupposto. In questo senso, egli è veramente, come suggerisce Hannah Arendt, l'uomo dei diritti. La sua prima e unica apparizione reale al di fuori della maschera del cittadino che costantemente lo ricopre.
Mi fermerei qui.
Ok, io voglio mettermi a bai, dammi il tempo.
Allora, vabbè, no, le facciamo alla fine.
Tanto è un minuto, comunque tutto insieme. Io mi chiamo Diego Salvati, sono un laureando di Milano Bicocca, faccio antropologia culturale, sono specializzato in antropologia delle migrazioni e da ottobre faccio ricerca a Ventimiglia, e l'ultima linea che separa l'Italia dalla Francia, dove immagino, come avete visto svariate volte sulle news, vengono contenuti, io preferisco dire, un grande numero di persone, possiamo chiamare in maniera, a me non piace moltissimo, però per facilitare la comunicazione chiamiamo migranti. E quello che vorrei mostrarvi è come, rispetto a quello che ha detto Francesco e rispetto a questa concettualizzazione che fa Agamben, si possono trovare dei risvolti estremamente pratici che vanno al di là della pura teoria che offre la filosofia nella vita quotidiana. E quello che vorrei darvi in questo breve tempo è uno spaccato delle conseguenze sociali che ricadono in maniera determinante sulla vita delle persone nel momento in cui si estrae un individuo dalla sfera di BIOS, lo si inserisce manualmente artificialmente nella sfera di Zoé e come questo poi influisce sul resto della sua esistenza. In maniera molto, molto diretta, dagli anni 90 in poi, più o meno dalla caduta del muro di Berlino, quando l'Europa ha cominciato per la prima volta a fronteggiare una nuova categoria di migrazione che non era più economica, ma era forzata, e quindi stiamo parlando dei conflitti in ex Jugoslavia e nei Balcani, ha dovuto trovare dei modi per gestire dei flussi di persone che arrivavano non più solo alla ricerca di lavoro, ma alla ricerca di protezione. La risposta offerta, e che poi si è evoluta in questi anni, non è stata quella né dell'accoglienza e né della protezione, ma è stata quella della gestione. Si può gestire una persona solo togliendola, spogliandola dei diritti politici che la caratterizzano e riducendola a un numero, una matricola che viene inserita in un sistema appunto di gestione che punta a efficienza, ergonomia e soprattutto contenimento. Il primo step per cui si può operare un'operazione simile è la criminalizzazione del movimento migratorio, quindi la criminalizzazione della mobilità. In Italia è ufficiale dal 2002 con la famosissima legge Bossi-Fini, che impone il reato di clandestinità e quindi impone che chi si introduce entro i confini del territorio nazionale senza una preventiva autorizzazione è passibile di reato e quindi di conseguenze penali. Una volta asserito questo, le conseguenze più pratiche sono che tutte le persone vengono raccolte in mare e poi vengono portate al sicuro a terra. In realtà il primo step che devono superare è quello dell'identificazione, quindi vengono forzatamente costrette a rilasciare le proprie impronte e vengono fotosegnalati con le stesse misure che si applicano tutt'oggi in America al momento dell'entrata appunto nel sistema penitenziario. I dati raccolti in questo modo vengono poi distribuiti in un sistema europeo chiamato Eurodac, che è una banca dati che raccoglie chiunque sia stato preventivamente identificato e che quindi viene sottoposto alla legge contenuta, alle direttive contenute nel Trattato di Dublino. Il Trattato di Dublino, lo dico brevemente per chi non lo conosce, è una direttiva europea che stabilisce che i migranti sono tenuti, in realtà costretti, a rimanere e quindi a fare domanda di protezione internazionale, una richiesta di asilo, solo ed esclusivamente nel paese di primo approdo. Questa direttiva va oltre i desideri o le richieste del migrante e soprattutto va oltre alcuni fondamenti che prima del trattato erano garantiti, come quello del ricongiungimento familiare automatico e della libera circolazione. L'applicazione di Dublino infrange un'altra regola, che è appunto quella del trattato di Schengen, che garantisce una libera circolazione all'interno dei confini europei, ma con delle dovute eccezioni. Le dovute eccezioni sono stabilite in base alla nazionalità di provenienza e all'estrazione economica. Io vi posso assicurare che durante tutto il periodo della ricerca i due standard che venivano applicati per determinare chi andava controllato e chi andava fermato alla frontiera erano il colore della pelle e soprattutto l'estrazione economica, stabilita in base a abbigliamento e in base, diciamo, all'aspetto esteriore. Visto centinaia di persone di colore, ma di origine probabilmente francese, di estrazione più alta, transitare liberamente e senza alcuna restrizione alla mobilità. Il passaggio successivo all'inserimento del sistema Eurodac e quindi all'accettazione delle direttive che impone è quello dell'entrata ufficiale nel sistema di accoglienza istituzionale, che prevede la perdita assoluta ed immediata di qualsiasi forma di agency, perché nel momento in cui si decide di presentare la domanda di richiesta d'asilo, l'individuo non ha più margine di uscire dall'iter burocratico, pena l'esclusione dallo stesso iter, quindi la perdita di qualsiasi diritto che potesse essere garantito, e viene obbligato a tornare a casa e quindi rimpatriato. Accettare di entrare nell'iter burocratico che prevede la richiesta d'asilo significa accettare anche la permanenza in una struttura che viene indicata dall'istituzione e di accettare un secondo sistema di schedatura che è chiamato SPIDE, che è un sistema nazionale che prevede un secondo rilascio delle impronte e fa sì che chiunque fosse riuscito fortunosamente a sfuggire, diciamo, ad evitare la prima segnalazione, viene reinserito automaticamente nel sistema Eurodac, ma soprattutto regola l'entrata e l'uscita dai centri di accoglienza predisposti. E accettare la permanenza in un centro di accoglienza significa anche accettare gli orari che vengono imposti, significa accettare l'impossibilità di lavorare, significa accettare l'impossibilità di prendere qualsiasi decisione sulla propria vita, inclusa la gestione della propria famiglia, la propria igiene personale e gli alimenti che vengono consumati. Quindi, per ricollegarmi a quello che diceva Francesco, che significa allora entrare in ZOE? Significa perdere qualsiasi diritto politico ad autodeterminarsi ed accettare che un'istituzione di un paese non tuo decida e scandisca tutte le fasi della tua giornata e tutte le fasi della tua vita dal momento in cui entri in leader burocratico per richiesta d'asilo al momento in cui ne esci. Come informazione di fondo dico che negli ultimi due anni il numero delle richieste respinte è cresciuto del 46%, il che significa che ad oggi l'8,3% di chi fa domanda di asilo viene respinto e quindi da quel momento diventa o illegale sul territorio o viene automaticamente rimpatriato. Permanere in un campo, e quindi specificamente come nel campo di Ventimiglia, significa anche accettare di subire delle procedure che vengono chiamate nell'ordinamento italiano trasferimenti coatti, che è un altro modo di dire deportazione, perché la permanenza nel centro è subordinata a delle direttive esterne e significa essere sottoposti alla possibilità di essere forzatamente presi e spostati in un altro qualsiasi dei centri del territorio italiano contro la propria volontà, ma soprattutto essere trasferiti in uno degli hotspot presenti sul territorio e da lì rimpatriati nel paese di provenienza. Se non nel paese di provenienza, si viene rimpatriati nel paese di partenza, che è usualmente la Libia. Dovremmo avere un'altra ora per parlare del funzionamento del passaggio in Libia, non ce l'abbiamo, però vi posso assicurare che essere riportati in Libia significa volontariamente, ripeto, da parte delle istituzioni europee, riconsegnare delle persone in una situazione di totale mancanza di rispetto dei diritti umani e di fortissima compromissione della propria sicurezza personale e della propria vita. Questo è possibile solo ed esclusivamente se le persone prese in custodia sono completamente spogliate di qualsiasi diritto politico e sono ridotte al mantenimento della vita di base, quindi gli viene offerto un alloggio di fortuna che non può essere mai negoziato, vengono nutriti e vengono curati, ma solo ed esclusivamente rispetto alle emergenze di base. Qual è la conseguenza di questa limitazione alla mobilità, che è spesa addirittura alla limitazione di perseguire i propri obiettivi e di perseguire la propria vita, come invece chi rientra nella sfera di BIOS può fare, quindi noi? Significa non avere margine di agency e significa essere costretti a recuperarlo, a rosicchiarlo, finendo immediatamente nella sfera dell'illegalità. Abbandonare uno dei qualsiasi centri, abbandonare l'iter, significa macchiarsi di un reato che è previsto dall'ordinamento italiano e dall'ordinamento europeo. La conseguenza più diretta riscontrabile in Libia è quello di rivolgersi allora volontariamente a una sfera parallela allo Stato, che è la sfera della criminalità organizzata, che da anni, soprattutto in Italia ne abbiamo grande esperienza, offre delle alternative parallele a quelle offerte dall'ordinamento statale e istituzionale. nella misura più concreta, significa tentare il passaggio in Francia in maniera illegale, in maniera clandestina, esponendosi a dei rischi enormi ed esponendosi soprattutto a, come dire, un contenimento forzato che necessariamente diventa violento, necessariamente diventa aggressivo, necessariamente diventa esso stesso, seppur perpetrato entro i confini europei e quindi entro i confini di stati che fanno dei diritti umani la propria base, invece una violazione dei diritti umani, come è stato identificato nei confronti dell'Italia già nel 2006 e come è stato identificato nei confronti della Francia nel 2012. E quindi